giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni con Francesco.
Ciao a tutti.
Dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Vi ricordo il mio indirizzo: è Piazzale Parmesan 8 Marghera. Indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Bene, allora, noi abbiamo un sacco di cose di cui parlare, ma veramente un sacco di cose di cui parlare. Essenzialmente è la cosa più grossa in assoluto di tutti quanti. È stato il congresso, diciamo così, del VCER ad Atene. E dopo, naturalmente, Francesco deve parlare del discorso.
Sì, la cosa più importante, appunto, è il discorso del convegno. Di conseguenza dedicheremo ampio spazio al discorso del convegno. Beh, d'altronde gli amici che seguono la trasmissione sanno benissimo che anche sui quotidiani c'è stato un articolo lunedì proprio sull'intervento in Consiglio Comunale. E lì qualche cosa ci sono. Io anticipo, non abbiamo ancora deciso dove farlo, il luogo preciso, che giovedì prossimo alle ore 11 ci sarà una conferenza stampa con assieme a Mauro Quattrina per parlare dei fattacci di Cittadella, perché ormai sono fattacci. E comunque parlerò, se c'è tempo, ma forse anche giovedì prossimo sarà meglio, in conferenza stampa. Per chi è interessato alla conferenza stampa, perché non abbiamo ancora deciso se riusciremo a farla o a Padova o a Cittadella, e può chiamare il 338 il 319 77 20 per avere maggiori informazioni, o se no tramite internet saremo informati della cosa.
Comunque eventualmente anche nella trasmissione serale diremo qualcosa, insomma, sì, se ci sono novità.
Comunque appunto sapete che appunto la Federazione Pagana e Mauro Quattrina faranno una conferenza stampa giovedì 17 giugno, anche perché ormai le date, gli impegni sono enormi, tutti quanti abbiamo corso, siamo andati da fare. Io ringrazio, poi lascio la parola perché la cosa è molto importante, quella del Congresso Mondiale delle Regioni Etniche, appunto, Claudio. Io ringrazio appunto i giornali, soprattutto il Mattino di Padova, che è stato così attento nel seguire, e che seguirà ancora tutta la polemica su Cittadella.
Ci sono anche degli interessamenti da parte dei giornali nazionali, vedremo cosa ne salterà fuori, perché la questione di Cittadella ormai si sta allargando, cioè nel senso che si sta un po' scoprendo che il cattolicesimo agisce a livello mafioso attraverso i vescovi, proprio per impedire alle persone di esprimere il loro pensiero. È data la vigliaccheria, è data la pochezza del pensiero del cristianesimo, e sono alcuni quotidiani nazionali che stanno scoprendo questo e stanno preparando degli articoli. Naturalmente vedremo cosa ne scaturirà in seguito, ma è chiaro ormai che esiste una vera e propria struttura da parte dei cattolici e pilotata dai vescovi italiani, che ha il compito di impedire alle persone di manifestare il proprio sentimento religioso, proprio in contrapposizione a quelli che sono i principi costituzionali, e manifestando azioni eversive nei confronti della Costituzione della Repubblica Italiana. Staremo a vedere cosa ne scaturirà. Comunque questa scoperta, cioè, da parte della stampa nazionale, ben venga, insomma, visto che...
Sì, io l'ho ricordato giovedì scorso, è giusto anche ricordarlo, che anche in altri ambiti le cose stanno diventando interessanti, proprio perché c'è un fattore. Io ho ricordato l'articolo, la presa di posizione di Carlo Taormina, che è un avvocato, un deputato, che su molte cose dal punto di vista legale rispecchia quello che noi affermiamo da sempre.
E niente, comunque dopo Francesco vi parlerà del discorso, degli articoli che è uscito all'interno del Mattino di Padova. E quello che volevo ricordarvi prima di incominciare tutto è che sabato 19 giugno al Bosco Sacro di Jesolo si terrà il rito del solstizio d'estate della Federazione Pagana. Il rito del solstizio d'estate, che potete vedere in internet com'è la sua organizzazione, come viene organizzato, perché praticamente non fa altro che ricalcare quello che è il rito dello scorso anno. Ormai l'intera struttura della ieratica pagana sta per essere messa a punto, e proprio il rito del solstizio d'estate, vi farò sapere come effettivamente anche in Grecia, che abbiamo fatto il rito, i vari gruppi che sono presentati a fare i riti, in realtà non hanno fatto altro che fare lo stesso rito praticamente che facciamo noi. Chiaramente ogni cultura ha le sue specificità, ogni cultura presenta il suo divenuto, cioè le sue trasformazioni, però in sostanza ogni struttura del paganesimo europeo ha le stesse modalità di chiamare gli dèi ad affiancarci. Bene, allora, diciamo che Francesco, eccolo qua, dimmi Francesco.
Oh, beh, no, parliamo purtroppo, era un'altra cosa, fra le mille cose che in questo periodo bollono, ci sarà da parlare anche del corso del Festival Occidentale di Campo Nogara, a cui abbiamo partecipato assieme anche ad altri amici, e anche lì prospettive interessanti. E comunque io reputo che una cosa molto importante in questo momento sia il Congresso Mondiale della Genetica di Atene, perciò ti lascio, visto che tu sei stato presente, ti lascio l'onere e il dovere di redazionare.
Dunque eravamo innanzitutto, a parte gli amici organizzatori, cioè i greci che lo hanno organizzato, eravamo la seconda delegazione a livello numerico di presenti, cioè chiaramente in giro per il mondo tutti hanno mandato una o due persone, noi invece eravamo in cinque, praticamente rispetto agli altri eravamo una massa, diciamo così. No, e i lituani sono venuti abbastanza in forza, ma sono abituati a muoversi. E poi c'erano i lettoni, c'erano dagli Stati Uniti, sono arrivati dal Giappone, c'erano dalla Grecia, c'erano dall'Australia, c'erano dalla Francia, c'erano dalla Spagna, c'erano dall'India, c'erano dagli Stati Uniti ancora e c'erano anche dall'Inghilterra. Tutte queste persone si sono convenute per parlare degli antichi principi delle regioni etniche e per parlare della situazione nella quale loro vivono e loro si sviluppano. Questo era il senso del congresso. In quel congresso io ho portato un discorso che magari dopo vi leggerò, è stato messo in internet ieri, per cui è freschissimo, l'abbiamo appena reso pubblico. E diciamo che le persone erano tante, ma tante non tanto numericamente, perché fate conto che soltanto il giorno che siamo andati al rito, dove praticamente altri greci sono confluiti, è stato organizzato due pullman turistici, che non erano completamente pieni, ma erano due pullman turistici molto, molto colmi, diciamo così. Il congresso è stato organizzato all'Ionico Centro, al Centro Ionico, ed era sponsorizzato dal Ministero della Cultura Greca. Intanto cominciamo a parlare intanto di questo. Hanno trovato degli sponsor per finanziarsi, perché chiaramente hanno tirato fuori dai 3-4 mila euro, insomma una certa cifra per pagare tutto il congresso, anche perché ci hanno offerto parecchie cosette, ci hanno offerto i pullman, ci hanno offerto lo spettacolo. Oltretutto era stato offerto nell'unico teatro in cui le guide turistiche vi consigliano di andare a vedere le uniche danze, che sono le danze tradizionali della Grecia, cioè non andare a prendervi quello che è la cosa commerciale, no? Ma effettivamente andare a vedersi le danze tradizionali greche. Per cui tutto questo è stato offerto, diciamo così, dai greci. E una cosa molto interessante, specialmente per i nostri radioascoltatori, noi siamo arrivati in Grecia, fate conto, giovedì sera, abbastanza tardi, siamo sistemati, abbiamo fatto un piccolo giro perché eravamo esattamente sotto l'acropoli con l'albergo guardava, ci si svegliava la mattina, si vedeva sorgere il sole dietro l'acropoli, che era effettivamente notevole come spettacolo. E la mattina, quando ci siamo alzati il venerdì mattina per andare al congresso, naturalmente le persone non si conoscevano, alcune si conoscevano storicamente, no? Ma alcune non si conoscevano. E sono arrivati due poliziotti, no? Due poliziotti in borghese, che hanno lasciato la macchina in passaggio pedonale. Li abbiamo riconosciuti che erano poliziotti, perché quando è arrivata la polizia in divisa, ha visto la macchina, gli hanno fatto cenno che era loro, per cui chiaramente, ed era la polizia politica di Atene, diciamo così, che aveva un compito preciso, cioè quella di proteggere i partecipanti al congresso. Cioè, in pratica, questo congresso, che era sponsorizzato dal Ministero della Cultura Greco, hanno mandato anche la polizia proprio per proteggere i partecipanti al congresso. E in effetti davanti al Centro Ionico c'erano i quattro poliziotti in divisa, che stavano proprio a tutelare quello che era...
No, ma ti spiego cosa questo ha fatto. Cioè, questo è dovuto anche non tanto al fatto che ci fosse bisogno, ma perché negli Stati Uniti su internet erano girati dei messaggi, perché i cristiani fondamentalisti dicevano che c'era un pericolo col discorso delle Olimpiadi, dei rituali pagani, e volevo come sempre purificare la cosa.
Sì, no, ma effettivamente c'era questo che girava anche per Atene, questo discorso. Tant'è che Ravasis ci ha raccontato che quando fecero l'accensione della fiaccola olimpica nel 1936, la persona che doveva recitare le invocazioni agli dèi prima si lesse i salmi per impedire che si svegliassero i demoni, cioè siamo al pieno ridicolo della faccenda. Però effettivamente la polizia fu molto attenta proprio a proteggersi, diciamo così, per eventuali cose, e questa è una novità che effettivamente anche in Italia prima o dopo le esigenze verranno, insomma. Però al di là di queste, il congresso è stato aperto dai greci, naturalmente, che hanno dimostrato di essere un'organizzazione piuttosto forte, e ci hanno raccontato anche le loro traversie, perché non è che loro non avessero avuto traversie con gli ortodossi, però sono riusciti a conquistarsi i loro spazi, e è stato aperto con tutti i discorsi dei partecipanti al congresso. Partecipanti al congresso, cosa posso dire? Io qui ho le fotografie. Un amico ha fatto i filmati. Se magari i filmati sono abbastanza buoni, faremo una serata in cui faremo vedere un po' tutto quanto, perché è uno spettacolo che va un po' al di là, diciamo così, di quello che si può raccontare. I Sikh erano presenti al congresso, sono stati il primo giorno, sono andati via, però si sentiva, almeno io l'ho sentito, come una cosa estranea, diciamo così, al congresso, perché non sono stati ad ascoltare gli altri, capisci? Cioè, sono arrivati, hanno presentato il loro discorso e avevano urgenza di ripartire, per cui anche se abbiamo le fotografie dei Sikh, in realtà non è che si sia costruito qualcosa con loro, in realtà si è costruito con tutti gli altri. E gli altri li abbiamo scoperti un po' alla volta. Cos'è che abbiamo scoperto fra le altre cose? Abbiamo scoperto che tutti hanno l'esigenza di fermare l'orrore cristiano. Atri è un americano di origine indiana, lui è venuto apposta dagli Stati Uniti e viene ogni anno ai congressi per dire che bisogna fermare i cristiani. Al punto tale che alcuni congressisti non sanno bene questo cosa voglia, si sa solo che lui viene al congresso per dire dovete fermare i cristiani. Il vero problema è che Atri ha più di 90 anni.
Però.
E da solo viene dagli Stati Uniti per dire ai congressisti bisogna fermare i cristiani. Cioè, non so se riuscite a immaginare quest'uomo che ancora ha la forza a 90 anni di girare il mondo per fare questo. E altri congressisti che ci sono stati, a me mi hanno un po' colpito tutti, cioè non c'è qualcuno che non abbia colpito, sia quelli che parlavano delle loro ricerche storiche, quelli che erano soli, tipo Spagna per esempio, che stanno facendo degli sforzi notevoli per organizzarsi, oppure quelli che stanno molto meglio, fiamminghi per esempio, o anche i lituani, i lettoni avevano parecchie lamentazioni, perché anche loro sono sotto attacco dei cristiani, cioè dappertutto, cioè tutti i gruppi pagani sono sotto attacco dai cristiani. E in effetti al congresso abbiamo firmato una mozione sia per l'Unione Europea, sia per l'UNESCO, sia per l'ONU, le organizzazioni internazionali, affinché sia garantito ai pagani la possibilità di manifestare il loro pensiero senza essere diffamati, insultati, vilipesi, cioè, dai monoteisti, dai cristiani, come avviene comunemente. È stata una mozione che è stata firmata da tutti i gruppi, diciamo così, ai congressi. Se no, una copia, vediamo un attimo se riesco a prendere la copia che ho qua in inglese, sì, ma è abbastanza facile, eccolo qua. Applicazione alla Commissione Europea, protezione, riconoscimento e protezione delle regioni native etniche europee, le culture e le religioni. Praticamente chiedono che le antiche religioni precristiane native vengano protette. Se qualcuno sa leggere in inglese meglio di me, qui ci sono esattamente 8 punti che abbiamo. Vediamo, Francesco, te lo passo a te, visto che tu magari forse qualcosa ne azzecchi più di me dell'inglese. E a me me l'ha tradotto mia figlia si è fatta un mazzo non indifferente, perché conoscendo l'inglese mi ha tradotto praticamente quasi, non dico parola per parola, ma quasi, insomma, quello che era possibile tradurre. E la mozione è stata firmata, diciamo così, da tutti. Il primo giorno sono stati tutti gli interventi che sono stati fatti, e il secondo giorno, naturalmente, la mattinata abbiamo fatto un giro per l'Acropoli, un giro un po' per i templi, per il Partenone, e il pomeriggio abbiamo ripreso le discussioni. Il mio intervento era l'ultimo intervento della serie, praticamente l'intervento che chiudeva gli interventi, e ha suscitato molta impressione. Ha suscitato molta impressione perché l'intervento che ho fatto si staccava dai soliti interventi, cioè non era né un'esposizione di quello che è il paganesimo in Italia, non erano lamentazioni, ma era effettivamente una vera e propria operazione di stregoneria. In pratica era una chiamata dei pagani affinché i pagani si rimboccassero le maniche nel momento attuale. Tutto l'intervento andava a ricordare come i nostri, chiamiamoli, padri antichi abbiano fondato la religione, e come è il nostro compito rifondare la religione. Vi leggo l'intervento che ho tenuto ad Atene, anche perché è molto breve, in 2 minuti insomma si legge. Si intitolava La libertà nelle antiche religioni come fondamento del paganesimo politeista. Ci siamo sempre chiesti cosa caratterizzi l'unità di chi manifesta i sentimenti delle antiche religioni nell'epoca moderna, dal momento che il modo di manifestare le antiche religioni varia spesso da individuo a individuo e da tradizione religiosa a tradizione religiosa. Ci si è spesso chiesti che cosa accomuna chi tenta di manifestare le antiche religioni del Nord Europa con chi tenta di manifestare le antiche religioni del Mediterraneo, dell'Africa o del Vicino Oriente. Spesso alcune tradizioni sono molto diverse fra loro, eppure nell'epoca attuale un sentimento d'amore e di passione unisce tutti i praticanti delle antiche religioni ad ogni altra antica religione, come se nella diversità si manifestasse un qualche cosa di comune che sfugge ad ogni spettatore e che nel cuore di ogni persona che evoca le antiche religioni è radicato come un tesoro personale. Questo tesoro è quanto rende uguali nella diversità ogni donna e uomo che nel tempo attuale manifesta il suo sentimento legandolo alle antiche religioni. Io uso molti nomi e molte immagini per definire questo tesoro che alberga in ogni donna e uomo che manifesta le antiche religioni, per ciò che lei e lui ama. Ma nelle mie ricerche un'immagine mi ha soprattutto colpito e che voglio ricordare in omaggio alle antiche religioni che nel cuore delle donne e uomini di Grecia prese forma attraverso le parole di Esiodo. Presto creata la specie del livido adamante, fabbricò una gran falce e si rivolse ai suoi figli e disse a loro, aggiungendo coraggio, afflitta nel cuore: figli miei ed un padre scellerato, se voi volete obbedirmi potremmo vendicare il malvagio oltraggio del padre vostro, che per primo concepì opere infami. Così disse, e tutte allora prese il timore, né alcuno di loro parlò, ma preso coraggio il grande Crono dai torti pensieri rispose con queste parole alla madre sua illustre: madre, sarò io, lo prometto, che compirò questa opera, che d'un padre esecrabile cura non ho, sia pur mio che per primo compì opere infami. Così disse, e gioì grandemente nel cuore, Gaia prodigiosa. Teogonia 160-175. Ebbene, chi di noi un giorno della sua vita non ha pronunciato questo voto nel mondo in cui è vissuto? Chi di noi per una volta nella sua vita non ha detto al mondo in cui vive, lo farò io questo lavoro, io ricostruirò l'antica religione, io prenderò nelle mie mani la falce dentata di Gaia che Gaia ha costruito per i suoi figli. Dall'Africa all'Islanda, dalle Americhe all'Australia, al Giappone, ognuno di noi, legato alle antiche religioni, per una volta nella sua vita ha pronunciato il voto di Crono, risvegliando il Crono dentro di lui che lo spingeva ad agire. Quanti nomi diversi questo Crono assuma nel cuore delle persone, forse nessuno lo può sapere, ma ogni persona conosce il nome del proprio. Ognuno di noi questo voto lo ha adempiuto, lo adempie con le proprie mani, con le proprie possibilità, nella situazione socioculturale in cui è nato e vissuto. È questo il voto che ci rende uguali nella diversità, uguali negli intenti, diversi nel modo di chiamare e onorare gli dèi del mondo che ci circonda. Questo bene prezioso per 1700 anni ha albergato nel cuore degli uomini, sussurrando nelle orecchie voci di libertà, anche quando insistenti e prepotenti erano le forze che ci chiedevano sottomissione. Andiamo orgogliosi del disprezzo a cui fummo indicati per la nostra passione e attenzione per la vita e il benessere della società cui apparteniamo. Non vogliate dunque angustiarvi dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, di che cosa ci vestiremo. Di tutte queste cose infatti si danno premura ai pagani. Matteo 6:31-32. I nostri antenati si preoccupavano di cosa avrebbero mangiato, con che cosa si sarebbero vestiti. I nostri antenati si preoccupavano del benessere dei sistemi sociali in cui vivevano e lo fecero come poterono, chiamando gli dèi ad accompagnare i loro sforzi nel cammino della loro vita. Ora siamo noi che ci dobbiamo preoccupare in questo presente per costruire il benessere delle società nelle quali i praticanti delle antiche religioni risvegliano il sentimento e il ricordo degli dèi. Ognuno di noi impugna la falce dentata di Gaia e a lei dice: sarò io madre. È questo che unisce i praticanti delle antiche religioni di ogni terra e di ogni tradizione, ed è impugnando la falce di Gaia, per quanto io sono in grado di fare, che mi unisco e saluto ed onoro ogni partecipante a questo congresso. Ringrazio gli amici greci per averci dato questa opportunità. Pontefice eletto della Federazione Pagana. Questo è il discorso che abbiamo tenuto e che ha impressionato abbastanza, diciamo così, perché si discostava un po' dai discorsi che venivano fatti, e sei persone ci hanno chiesto di mandargli il discorso in inglese, e questo è importante, cioè dall'Australia alla Lettonia, alla Francia, alla Spagna, capisci? Oltre ai greci che già lo volevano, insomma, mi sembra un ottimo risultato tutto questo. In ogni caso, il risultato più grosso è che siamo stati riconosciuti come Federazione Pagana all'interno del Congresso Mondiale delle Regioni Etniche, siamo stati riconosciuti, e tutto sommato ci siamo portati a casa anche una buona ventina di amici molto affezionati. Qualcuno ha fatto anche le tre di notte bevendo e mangiando in allegria, cosa che non aveva mai fatto nella sua vita, però in effetti le cose tiravano moltissimo, anche perché c'erano molte cose da raccontarsi vicendevolmente. E il fatto che i cristiani attaccano i vari gruppi, chiamando i pagani, chiamandoli nazisti o chiamandoli satanisti, è normale. Cioè, questo avviene, vi assicuro, in tutta Europa. Cioè, i comportamenti dei cristiani rispetto ai pagani, di qualsiasi gruppo questi siano, sono stereotipati. Cioè, come se avessero in testa i marchi, pur una vergine, per usare quell'atteggiamento. Per cui tutti quanti hanno dichiarato esattamente le stesse identiche cose, cioè tutti hanno gli stessi problemi con i cristiani. Cioè, in pratica abbiamo i cristiani che hanno dichiarato guerra alle società civili, sono disposte a procedere a livello terroristico nelle società civili proprio per garantirsi il potere e il dominio degli uomini, al di là di ogni costituzione, al di là di ogni legge, in disprezzo a qualunque cosa che esista. Sembra che in Europa ci sia chiaramente una mente che stia un po' gestendo queste cose. Un'altra cosetta, gli indiani hanno riferito come si comportano i missionari in India. Cosa fanno i missionari in India? Vanno nei singoli paesi, si informano se qualcuno sta male, chiedono di pregare per chi sta male, e chi è che gli dice di no? Fai quello che vuoi, naturalmente. Poi questo guarisce. Si arrogano il diritto, il privilegio di averlo fatto guarire, non la medicina, sono loro che pregando li hanno fatti guarire, incitano le persone a pregare con loro, quando alcune persone pregano con loro chiedono di costruire una chiesa, quando hanno costruito una chiesa procedono alla distruzione della cultura e della struttura economica del villaggio. Quando hanno distrutto la cultura, la struttura economica del villaggio, il villaggio entra in miseria e diventa dipendente dei missionari. Quando si accorgono nel villaggio cosa hanno fatto questi, allora è guerra. Cioè è troppo tardi. Cioè non hanno gli strumenti culturali per fermarli prima. E questi sono i comportamenti della macellaia dell'India, la Teresa di Calcutta, sono i comportamenti dei missionari cattolici. e cristiani in generale, poi dopo che c'è anche questi altri avventisti che arrivano, insomma.
Beh, tutte quante le sette cristiane si sono impegnate a livello mondiale, cioè nel senso che non da adesso, non lo ricordiamo, già dei materiali che avevamo anni addietro sul discorso dell'India, sono cose che sono codificate, come sempre non è il singolo missionario che si inventa un nuovo modo per far proseliti, ma è un'organizzazione che gli fornisce gli strumenti culturali e le metodologie operative.
E poi il congresso è proseguito con la discussione interna interna che ha deciso che il prossimo congresso venga fatto in Belgio, verrà fatto in Belgio, organizzato dagli amici fiamminghi, e vabbè, varie emozioni, naturalmente alcune cose sono state rinviate perché c'è anche la richiesta magari di farlo ogni 2 anni, ogni 3 anni un congresso, perché diventa anche pesante, visto che dopo un anno ancora sarebbe da farlo in India. In India magari sono più vicini quelli che sono i pagani, sia australiani sia alcuni africani eccetera, che non noi europei, a meno che non riusciamo ad avere soldi sufficienti per muoversi, insomma. Però diciamo così, il terzo congresso arriverebbe in India. Dopodiché, vabbè, siamo andati a vederci le danze, la sera abbiamo visto le danze, e il giorno dopo invece di domenica siamo andati nella punta dell'Attica. Praticamente i pagani greci hanno affittato 2 autobus, 2 autobus, torno a ripetere, che erano praticamente pieni di persone, molti greci naturalmente che non hanno partecipato direttamente al congresso sono venuti, e siamo andati sulla punta dell'Attica. Sulla punta dell'Attica ci sono 2 tempi che si guardano uno con l'altro, uno è il tempio di Poseidone, il tempio di Poseidone le cui colonne sono ancora in piedi perché pesavano troppo per essere portate via, e guardava il tempio di Atena, che invece è stato completamente raso, cioè nel senso che sono rimaste solo le fondamenta, troppo pesanti a portarsi via naturalmente, si sono portati via tutto, i cristiani hanno distrutto tutto. E prima siamo andati al tempio di Poseidone, i pagani greci avevano il permesso per fare il rito al tempio di Atena, proprio sull'Attica. Prima eravamo al tempio di Poseidone, naturalmente è un tempio che si viene visitato normalmente dai turisti, da molti turisti, e guarda caso incontriamo anche gli stessi comportamenti che abbiamo visto, ti ricordi nel 2000 quando abbiamo fatto il primo rito a Jesolo, che qualcuno ha telefonato ai vigili urbani, qua succede cose strane, ti ricordi?
Sì.
Ecco. Naturalmente quando siamo andati al tempio di Poseidone, vicino al tempio di Poseidone, i lituani sono messi i loro vestiti tradizionali, diciamo così, che usano per le cerimonie, sono messi a cantare le loro canzoni, e qualcuno ha telefonato alla polizia archeologica. In Grecia c'è una polizia archeologica che sorveglia il rispetto dei luoghi. Sono arrivati naturalmente i poliziotti di corsa, hanno parlato un pochino, non era successo assolutamente niente, però chiaramente gli amici greci erano un po' in ansia, no, per questa storia. Non è successo assolutamente niente, è arrivata la polizia, ha verificato che non c'era niente, questo che gli ha telefonato ha raccontato un sacco di panzane, come è avvenuto a Jesolo, non ti ricordi, la stessa cosa, non è successo assolutamente nulla, e da là, naturalmente poi cosa sarà successo per questa persona non lo sappiamo, per cui come vedete tutta l'Europa è esattamente lo stesso paese, cioè non cambiano i comportamenti, in Italia, in Grecia, in tutti gli altri paesi le cose sono uguali, cioè i meccanismi che si presentano sono sempre uguali, e dal tempio di Poseidone siamo andati al tempio di Atena, cioè al tempio di Atena dove gli amici greci, ci sono problemi Francesco? Al tempio di Atena dove gli amici greci hanno organizzato il rito. Allora, su una grossa base di pietra del tempio hanno messo le loro cose, che erano i simboli di Poseidone, i simboli del mare, e il simbolo del serpente e il simbolo del tridente. Hanno preso un braciere in cui hanno fatto il fuoco, hanno usato piante aromatiche e rosmarino, non so se qualcuno si viene in mente qualcosa di questo, e hanno preparato una caraffa di vino, e 6 persone greche, più una settima che manteneva il tempo, che batteva il tempo con un tamburello alato, hanno evocato, hanno fatto delle evocazioni. Le evocazioni che hanno fatto i greci, guarda caso, erano in orfici, l'inno a Zeus, l'inno ad Atena, l'inno a Poseidone, erano quelli che per più di un anno vi ho fatto per questa radio, erano gli inni orfici fatti in greco. Li hanno declamati e finiti di declamare gli inni, i greci hanno fatto un piccolo rito, un indù, durante la conferenza non dico che ha maledetto Gandhi e il pacifismo di Gandhi, ma ci è andato molto vicino rimpiangendo il fatto di non essere stati abbastanza duri nel fermare i cristiani e i musulmani e di essere nelle condizioni oggi di pagare un prezzo altissimo. Quando si perde la memoria e si dimentica se stessi, poi si pagano queste cose. E
beh, poi Gandhi non era neanche induista, perciò
sì, oltretutto quando ci fu la divisione fra l'India e il Pakistan c'era qualcuno che diceva bene, il Pakistan caccia via gli induisti e noi cacciavamo via i musulmani, a questo punto no? Cioè, facciamo una... E invece Gandhi si oppose a questo, no? Cioè, si oppose a questa operazione e adesso la stanno pagando cara. Perché con i monoteisti non si può trattare, si può avere una non belligeranza, ma solo sotto a una legge civile, sotto ad una costituzione dove magistrati, polizia e istituzioni sono ligi
e soprattutto classe politica.
E soprattutto classe, siano ligi a queste istituzioni, a questa legge civile, altrimenti è il caos e la guerra. La Francia ha dimostrato intelligenza per questo. Sì, la legge che ha fatto dopo la mediata, cioè nel senso che era più dura come era presentata, dopo ha fatto alcune mediazioni, alcune concessioni, giustamente, però effettivamente la Francia ha compreso questo, cioè io Stato comando, le religioni devono sottostare alla legge civile, è questo che ha compreso.
Beh, faccio un discorso della legge, cioè poi noi in Italia ce l'hanno raccontata soltanto come una legge antivelo, in realtà la legge laica francese era molto più complessa, più sì, profonda, cioè basta pensare che conteneva ad esempio il divieto di rifiutare l'assistenza di un medico dell'altro sesso, cioè, esatto. Perché ad esempio si arriva anche a questa assurdità che si discrimina la capacità di un medico in base al sesso, che non è, cioè, si misura in base alla professionalità, alla capacità, al fatto di essere medico, di essere un bravo medico, non certo perché uno uomo o donna, di conseguenza qui l'hanno raccontata perché logicamente i cristiani faceva comodo raccontarla così, ma la legge aveva tutto quanto un suo spostamento anche culturale significativo.
Comunque è importante che ci sia uno Stato civile, una legge civile che sia al di sopra di quello che sono i comportamenti delle persone, perché altrimenti, ripeto, qui i monoteisti è solo guerra, perché non esiste nessuna mediazione, un monoteista, un cristiano non ha rispetto per niente, per nessuno, si identifica col suo Dio macellaio e se gli lasciate un minimo di spazio è disponibile a macellare chiunque. Ricordatelo sempre questo, sempre starò. Allora ripeto, torno a ripetere il rito, subito dopo dico ai greci è intervenuto l'indù, una cosetta però mi interessava proprio per mia soddisfazione personale, uno dei greci che ha partecipato al rito era anche uno dei greci che faceva il traduttore, cioè il traduttore in simultanea al congresso, e dopo il mio discorso ci ha tenuto a venirmi a dire che anche lui sente la presenza degli dèi quando arriva sul Partenone, cioè lui ha capito esattamente il senso del discorso che avevo tenuto e ci ha tenuto a venirmelo a dire, cioè è importante questo perché effettivamente è stato colpite le persone. Dopo di questo indù c'è stato un altro indù di un'altra organizzazione che ha fatto un rito al sole, un suo rito al sole. Dopo sono intervenuti il gruppo dei lituani che hanno fatto un loro rito con delle loro canzoni. Dopo dei lituani c'era Trikunas naturalmente fra i lituani, ci sono stati i lettoni e il gruppo dei lettoni. A proposito, le due donne del gruppo di lettoni ci hanno chiesto il discorso. L'uomo era un po' più taciturno, diciamo così, mentre invece le due donne, sia la giovane che la più anziana, ci hanno chiesto il discorso, glielo manderemo appena possibile. Hanno tenuto il rito, fratellità, nel loro rito c'era una specie di comunanza, di mangiare assieme, l'uomo ha distribuito poi del pane del pane di segale che ha distribuito e che veniva mangiato, poi qualcuno lo regalava alla terra, qualcuno faceva mezzo e mezzo, poi ognuno faceva come, comunque era un loro modo per dire siamo tutti insieme. E dopo di loro, dopo dei lettoni, ci sono stati i fiamminghi, i belgi, che hanno tenuto il rito, sono coloro che terranno il congresso del prossimo anno, che hanno fatto il loro rito in fiammingo. Dopo i fiamminghi ci siamo stati noi, che ho tenuto l'inno al sole, l'inno al fuoco, quello che terrò al solstizio d'estate, che ho già chiesto la possibilità di farlo e mi hanno offerto di farlo al Tempio di Atena in Attica, insomma. Ciao, Fioi, io ho letto l'inno al fuoco al Tempio di Atena in Attica, non lo so se mi spiego. Oh, mi sono cucinato il cervello, Francesco testimone.
Sì, sì.
Vedi la bruciatura che ho? Sì. Tutta solo per leggere l'inno. Tu non ci crederai, ma picchiava in quel momento. Guarda, solo dalle immagini, guarda com'era il cielo.
Sì, infatti appunto ho visto, sì, ecco, mi hai mostrato.
Picchiava in una maniera incredibile. E dopo di noi ha fatto il suo rito invece i francesi, i druidi francesi. Là si è concluso quello che era il rito e siamo andati, ma erano circa le 3 del pomeriggio, a mangiare. Abbiamo fatto 3 ore di festa e qualcuno malediva di aver finito i rotoli della macchina fotografica. Qualcun altro invece ha fatto delle altre filmate, cioè aveva ancora qualche minuto di film, vedremo un po' cosa è uscito. Comunque è stata veramente una festa grandiosa, cioè senso che effettivamente la gente stava bene, ballava, si divertiva, è stato veramente un grandissimo successo dei greci. Con questo abbiamo concluso quello che è stato il congresso. Solamente ci siamo lasciati scambiandoci indirizzi, scambiandoci email, scambiandoci possibilità di tenere i contatti. Questo è tutto quanto. Dopodiché varie relazioni, appartengono un po' ai singoli paesi, insomma, al di là di questo. Comunque, tutto qua, Francesco.
Sì, io guardavo qua, ho leggiucchiato un po' il discorso dell'applicazione delle normative alla Commissione europea, che è interessante. E penso che se varrà la pena forse di trasmetterlo anche al governo italiano, cioè nel senso, visto che la Federazione Pagana rappresenta e ha partecipato al congresso, appena sarà tradotto riusciremo a tradurlo, insomma, di poterlo mandare anche al governo italiano e a tutti quanti i gruppi parlamentari, in maniera tale che anche in Italia si prenda atto di questo, anche perché qua i vari punti, cioè il punto principale che dice le religioni precristiane native ed etniche, religioni di tutti i popoli dell'Europa unita chiedono il riconoscimento e il rispetto in tutto il territorio di tutti gli stati membri dell'Europa unita, la salvaguardia della varietà della cultura europea e la salvaguardia della cultura e della varietà europea, della cultura e delle organizzazioni religiose stabilite da chi appartiene alle religioni native e etniche dell'Europa e che siano trattate legalmente ugualmente alle altre religioni e congregazioni che sono già riconosciute e organizzate, cioè praticamente non si chiede niente di più e niente di meno, ma sì, esistono appunto che esistono vari diritti, insomma. E questo qua c'è, tra l'altro, una cosa che è fondamentale, che io trovo anche bella, si rimarca in ogni punto il fatto che queste sono regioni pre-cristiane. Infatti. Cioè nel senso che si prende come il cristianesimo non fosse avvenuto, si fosse interrotta la storia, si fosse congelato tutto, e che queste visioni non hanno trovato nessun punto di contatto, nessun punto di accordo, nessuna visione comune. Dice: noi siamo prima che voi arrivaste, noi c'eravamo, avevamo il nostro attaccamento, perché una cosa si dice chiaramente, il fatto stesso che si richiama nativi significa che si è nati in quel luogo, che si ha l'anima di quel posto e che non si è andato a colonizzare gli altri o a convertirli o a salvarli. Perché io penso che al congresso nessuno ha detto no, divento un seguace di Rumova o un seguace. No, ognuno aveva una sua caratteristica ed era contento di sentire anche le altre caratteristiche.
La cosa importante è che invece faceva piacere, sì, sapersi. Cioè, per esempio, Rumova aveva preso il Dharma, il concetto del Dharma, che è indiano, no? Mentre invece noi abbiamo il concetto ed è temi, cioè è l'armonia universale, la giustizia universale con cui dopo Zeus praticamente fa nascere la giustizia, dice, fa nascere Nomos, la buona legge e tutto il resto, no? Però noi lo abbiamo quel concetto, però abbiamo dimenticato il senso. Capisci? Però ce l'abbiamo anche noi, non è necessario da prenderlo dall'India. In ogni caso i Romova giustamente l'hanno preso dall'India, cioè l'hanno trovato in quella forma gli piaceva e l'hanno fatta propria. Però faceva piacere sentire gli altri cosa loro dicevano nella loro versione, capisci? Perché alla fin fine poi era la stessa cosa, cioè cambiavano i nomi, cambiavano le rappresentazioni, ma era esattamente la stessa cosa.
Sì, ma tra l'altro appunto qua mando avanti, sai, io traduco così con il mio poco inglese, e una cosa che ad esempio dice importante, che è uno dei punti anche ricordati, che deve esistere una regolamentazione per quanto riguarda la legge e le pratiche. E dice la regolarizzazione, la legalizzazione o le regole stabilite devono includere rispetto per le festività religiose, i meeting, i rituali e le cerimonie. Cioè nel senso che l'aspetto non è soltanto culturale, non è soltanto appunto ristretto alla società, ma esistono tutta una serie di manifestazioni che sono collettive, che devono essere considerate, e difatti si chiamava subito, diceva, questo perché ogni religione si deve manifestare, e questo è importante ed è un riferimento continuo, è proprio questo. E poi una cosa che si dice chiaramente, che segue subito, che bisogna che tutti gli stati dell'Europa unita cerchino di fermare ogni discriminazione, ogni abuso e ogni disparità contro chi segue le religioni antiche, precristiane, native ed etniche. E questo è un'altra cosa. E tra l'altro dice appunto soprattutto una cosa che aggiunge, che questa proibizione deve essere applicata anche a tutte le pubbliche autorità e a tutti i media, cioè nel senso che le discriminazioni, io aggiungerei appunto giustamente le pubbliche autorità, perché se pensiamo a quello che è successo a Cittadella, sperando che sia solo un frutto di ignoranza della cosa o di paura, perché io aggiungerei anche la paura o il timore riverenziale.
Alcuni l'hanno terrorizzato il comune di Cittadella, e beh,
ma sai, c'è anche il timore riverenziale che certe volte fa grave.
Ma sai, il timore riverenziale si eccita, si attua quando si presentano delle cose non vere, delle cose false.
E poi un'altra cosa che si chiede qua, che è bella, dice, fa la proibizione dell'abuso dei nomi pagani, dei concetti e dei simboli. Cioè, anche questo è significativo, proprio perché, sai, ci sono simboli tipo, sai, il pentacolo, che in questo periodo viene rappresentato come un qualcosa che appartiene a una cosa che c'è generata dal monoteismo. In realtà il pentacolo è uno dei simboli più antichi della rinascita pagana in Europa, e dice chiaramente ci deve essere una protezione nell'abuso dei simboli, e questo è già una cosa fondamentale. E comunque insomma il comunicato è abbastanza breve, però è già denso, e soprattutto contiene tutti quanti i principi, tutte le situazioni che trovano nella nostra società, a cominciare dall'esempio di Cittadella. Il fatto stesso che il comune di Cittadella non abbia voluto affrontare il problema, che un solo consigliere comunale abbia avuto il coraggio di affrontare la cosa, che molti consiglieri comunali di Cittadella si sono dati latitanti, e questa è una cosa che io reputo come cittadino vergognosa, perché soprattutto quelli che sono più latitanti erano quelli dell'opposizione, perché se io pensassi a un'opposizione politica potrebbe anche non fregarmene di chi ha chiesto una cosa, ma come io che tutelo il cittadino mi potrei preoccupare di come viene gestita una struttura che deve essere culturale del comune. Comunque era per riconnettermi alle richieste fatte, cioè come vedete le richieste fatte al congresso del Vucciar di Atene sono anche un qualcosa che trovo un'applicazione pratica anche in Italia, e per chi è a Padova e chi ha seguito il Mattino di Padova ha visto quante cose stanno succedendo e quante ancora succederanno a Cittadella.
Però leggendo qui il Mattino di Padova ormai sembra abbastanza chiaro che i giornali hanno considerato la presenza, una presenza importante della Federazione Pagana. Sì. Questo è significativo, cioè nel senso che la Federazione Pagana è un soggetto che presenta richieste e che presenta una sua rappresentazione, e questo è tutto sommato un grosso successo.
Io ho parlato ad esempio lunedì sera con tutti quanti i giornalisti presenti, e c'erano addirittura alcuni giornalisti che avevano stampato se porti dietro la nostra email, cioè nel senso, cioè, che Il che penso che un giornalista dia già una dimostrazione di garanzia, il fatto che vada alla riunione del Consiglio Comunale e si porti le mail che noi abbiamo fatto. Se un giornalista trova normale documentarsi questo, mi meraviglio che molti consiglieri comunali, cioè io, per me è stato uno stupore quando il sindaco, con cui ho parlato due volte, all'inizio ci abbiamo un po' di battibecco, prima che l'inizio del Consiglio Comunale ha detto che non c'era il momento per parlarne, che ne avremmo riparlato. E quando il sindaco Biton ci ha detto c'è qualche interrogazione, io mi aspettavo che non riferita a noi, ma riferita a dire chiedo al Comune perché il Comune si comporta così rispetto al teatro. Nessun consigliere comunale, soprattutto dell'opposizione, ha parlato, a parte i latitanti. Io mi sarei meravigliato che uno avesse fatto almeno un'interrogazione, un'interpellanza per chiedere cosa è successo al teatro comunale, al che nessuno dei rappresentanti, dato per scontato che la maggioranza è la maggioranza, ma io mi penso che un'opposizione e soprattutto il fatto che la maggioranza dell'opposizione fosse non fosse non presente in sala.
È un problema che avevamo già sottolineato tempo addietro, no? Di questo, cioè nel senso che non esistono dei partiti privilegiati da privilegiare rispetto a quello che si sta facendo. Certo, noi
se tu pensi che a Cittadella in Consiglio Comunale sono presentati quasi tutti i partiti, cioè e nessuno dei partiti presentati, perché cioè tutto lo schieramento politico conosciuto è rappresentato a Cittadella, è tutto, nessuno, a parte un coraggioso consigliere comunale che gli va riconosciuto, che è intervenuto giovedì scorso in trasmissione, e io l'ho ringraziato anche personalmente di questa cosa, perché ho detto, meno male che fra tanti amministratori c'è un amministratore che ha il coraggio di sentire la sensibilità, l'interesse per il suo paese e l'attaccamento anche che alle cose importanti, e soprattutto gli vado riconosciuto il coraggio che non si è nascosto, ma ha preso il telefono giovedì scorso e ha chiamato in radio, che quando ero presente al Consiglio Comunale si è venuto lì a parlare con me, cioè... Io ho detto, io se devo ringraziare uno ringrazio questo consigliere comunale.
Il problema è che una mano lava l'altra e tutte e due si lavano la faccia. Verrà il momento in cui sapremo essere riconoscenti, non c'è problema, sappiamo discriminare e abbiamo forze per farlo, tutto sommato, anche perché è forte. Cioè, no, quello che a me meraviglia è che noi presentiamo tutta una serie di istanze di libertà sociale che sono estremamente forti e sono estremamente impellenti e sentite anche dalle persone. Cioè, sembra molto strano, se non appunto spiegabile in termini pesanti, che le forze politiche non riescano ad afferrare questo, oppure di questo non gliene frega niente. Cioè, sembra quasi che i politici o gli amministratori o chi per essi abbia un'assoluta indifferenza per il sistema sociale nel quale viviamo, e nello stesso tempo non gliene frega niente di quello che sono le istanze del sistema sociale stesso. E questo spiegherebbe quella che è la scissione fra gente e politica, cioè questo stacco che c'è fra il politico da una parte e la gente dall'altra. Cioè come se il politico fosse un marziano a cui la gente non lo capisce.
Sì, ma io ti posso dare, cioè io ho avuto contatti, ho contattato vari esponenti politici. C'è stato addirittura un leader di un partito politico, la sua segreteria mi ha risposto che loro non possono farci niente. Cioè, è stato cortese nel rispondere almeno, ma ha risposto che loro non possono far niente.
Sì, no, in effetti si tratta di un sistema, di una...
Cioè, significa che non capire le cose.
No, ma io ti dico sinceramente, per me è un discorso di magistratura. Cioè, io, per carità, io aspetto ancora, perché si può aspettare. Però se la cosa non si risolve, la cosa andrà in magistratura, insomma, perché chiaramente diventa un problema di polizia, cioè diventa un problema di ordine pubblico. Questa gente non può fare attentati alla Costituzione, attentare al dettato costituzionale con tutta la fatica che è stata fatta dalla popolazione perché questa Costituzione esista, in modo così superficiale, insomma. Cioè,
pensa, il problema è più grave, perché soprattutto io penso che invece c'è un problema di società, di cultura, perché se le persone, cioè, noi abbiamo avuto l'esempio stato a congresso, abbiamo visto che certe sensibilità sono a livello mondiale, però sì, qui stiamo assistendo che proprio esiste un fattore religioso che sta sconvolgendo la cultura, la società. Di conseguenza non è certo la magistratura, i politici che possono affermarlo, è la coscienza dei cittadini e degli individui, perché io voglio prendere un argomento senza entrare nell'attualità, ma quando Chirac ha detto a Bush noi non abbiamo bisogno di missionari democratici, ha detto una grande verità.
Credo bene.
Cioè, al di là che possa essere
sì,
che...
Sì,
cioè, però che vuoi, il fatto stesso che un laico, che poi politicamente è lontanissimo, cioè non ci interessa la sua politica, che però le dica a un presidente degli Stati Uniti, ci fa, noi non abbiamo bisogno di missionari della democrazia, significa che, le, che la cultura occidentale, la nostra Europa, viaggia su altri binari.
Sì.
Non quello della missione, non quello della profezia, ma quello della pratica dei cittadini. E conseguenza anche a Cittadella, certo, la situazione non può essere cambiata da un magistrato. Se no. I cittadini si riconoscono, vedono questa... Perché tra l'altro una cosa che io ho percepito molto chiaramente in molti consiglieri comunali è, prima di tutto, di non comprendere la dimensione delle cose. Perché ho parlato con un consigliere comunale, gli do tutta la documentazione, e lui mi risponde che a un certo punto non gli interessa perché la cosa la decide la commissione. Cioè, penso che... e questo è un consigliere comunale. Cioè, io gli ho prodotto addirittura la copia della lettera del comune, cioè nel senso per tranquillità di informazione, cioè ho detto io non voglio che tu mi dica sì o no, ho detto a questo consigliere comunale. Ti do la documentazione, te la guardi e decidi. Mi dice che a lui non interessa, dopo che se l'è letta, che non interessa niente perché la cosa la decide la commissione. E scusa, e tu sei un consigliere comunale che deve dare un indirizzo politico all'amministrazione, e la commissione cos'è? È su un altro pianeta, è su un altro comune? Eppure è un consigliere comunale, cioè io trovo gravissimo che un consigliere comunale sia in questa condizione.
Sì, sembra quasi che alcune persone abbiano la sindrome di sottomissione, cioè quella che è l'educazione cattolica si sia talmente radicata dentro di loro che non sanno dire davanti ad altri io sono, io esisto, cioè è l'ABC di un pagano politeista, cioè non so, faccio un esempio, una regola militare dice questo. Il comandante del velivolo, il comandante dell'elicottero, vado un po' a memoria, è il pilota. Se sa il pilota, se è un tenente e sale sopra l'elicottero un generale, il generale tace e sta zitto perché la responsabilità del velivolo è in mano al tenente. Per cui il generale se sta zitto perché e deve prendere ordine eventualmente dal tenente, no? Cioè, questa è una regola fondamentale. Ora, un consigliere comunale, minimo, deve farsi tutte le commissioni e deve dire io esisto, cioè io determino, io do un giudizio, io do una valutazione, io do un giudizio politico alle cose e le cose mi appartengono, cioè quei giudizi, va bene, magari gli altri sono 10, io sono da solo, loro sono più forti e io sono costretto a cedere, però io la mia l'ho detta.
Sì, ma potrebbe anche dire io sono d'accordo. Ricordo che se dalla commissione dire non mi interessa, è la cosa più grave.
Sì, ma infatti è una cosa di assoluta subordinità, cioè quel consigliere comunale è subordinato a quelle che sono le decisioni di altri.
Consigliere comunale della maggioranza, tra l'altro.
Cioè un servo in pratica, cioè la gente di Cittadella è eletto un servo. Un servo per che cosa? Perché non prende le decisioni, perché non sappia guardare in faccia le cose. E in mano a chi mette il comune e i loro figli dopo? Cioè noi siamo di fronte a delle persone che hanno il terrore di prendersi delle decisioni in mano, il terrore di sbagliare, che poi sbagliare è la cosa più normale che ci sia. Cioè esiste una banda all'interno della quale noi possiamo prendere decisioni e fare degli errori enormi, ma li abbiamo fatti, sono roba nostra, noi li abbiamo fatti. No, sembra quasi che ci sia la lotta alla subordinità, no? E le persone sono educate ad essere subordinate e allora qualcuno gioca su questa psiche subordinata anche quando hanno ruoli magari di importanti o decisionisti.
Sì, ma se tu pensi, cosa sarebbe bastato, cioè dal punto di vista anche della capacità, che un consigliere dell'opposizione, cioè al di là di tutti i partiti che mi sono antipatici, cioè nessuno, non ce n'è nessuno rappresentato di partiti che si conoscono, che mi sia simpatico nel Consiglio Comunale di Cittadella, cioè, ma sarebbe bastato dire chiedo al sindaco di essere informato di cosa è successo nel teatro, cioè non c'è stato neanche questa iniziativa, cioè non dire no, non dovete dare, cioè chiedo i quali criteri viene gestito, insomma.
Cioè, ma non ci si rende conto che in questo modo si permette a delle persone l'impunità per lo stupro dei propri figli? Perché adesso io voglio estremizzare un po', no? Cioè io estremizzo un pochetto, ma vi rendete conto che i bambini di Cittadella vengono costretti in ginocchio come bestie a pregare senza che nessuno si renda conto il significato di ciò? Cioè ci rendiamo conto che i bambini di Cittadella vengono privati del diritto costituzionale di essere dei soggetti di diritto e costretti a comportarsi da oggetti di possesso? Cioè, ci rendiamo conto che le persone vengono trasformate in bestiame da condurre al macello, e quando diventeranno adulte dovranno prendersi la responsabilità delle proprie decisioni, faranno come questo consigliere, il quale avrà paura ad affrontare un argomento perché ha paura della vita in realtà, e si sono state elette delle persone che hanno paura della vita. Certo, finché le cose sono lisce va tutto bene, finché si tratta di decidere una strada va bene, ma quando si tratta di decidere di cose importanti, di cose che toccano l'animo delle persone, le passioni delle persone, si è eletti dei codardi. Cioè, ci rendiamo conto di questo? Delle persone che non hanno nemmeno il coraggio di sbagliare o il coraggio di affrontare le problematiche della vita. Ma questa è la cittadella, come in molte altre parti, sicuramente, questo non andiamo a sottolineare, però prendiamo pure il caso di cittadella in se stesso. Cosa abbiamo noi di queste persone? Cioè, cosa abbiamo noi in mano di queste persone? Abbiamo un venir meno di quelli che sono i doveri costituzionali. Una persona eletta ha il dovere di fare in modo che i principi costituzionali siano importanti, non di negare i principi costituzionali perché lei è ricattata o lei è sottoposta a pressioni psichiche. Come facciamo ad eleggere una persona che è sottoposta a pressioni psichiche e che non sente il dovere della legge e il dovere della Costituzione? Cioè, quale considerazione morale possiamo avere di questo tipo di persone? Cioè, veramente una cosa abietta. Cioè, se noi lo guardiamo, è esattamente come se fossero stati commessi degli atti di terrorismo fortissimi, perché sparare a una persona si chiama atto di terrorismo, ma sparare nella psiche dei ragazzi si chiama un atto di terrorismo. Ma un consigliere comunale, un amministratore, uno preposto alle istituzioni che viene meno ai principi costituzionali si chiama atto di terrorismo, perché mette in forse il nostro sistema sociale, mette in pericolo ciò che è il nostro ordinamento civile. Questo è una cosa abietta, veramente una cosa impensabile.
Sì, meno male che ti dico, almeno da quello che ho visto io, esiste un consigliere comunale che a Cittadella ha il coraggio ed è capace di essere attento a questa cosa, è preciso, anche perché il fatto stesso che giovedì scorso sia intervenuto due volte telefonicamente implica che anche all'interno di questo consiglio comunale esistono delle persone che hanno una sensibilità, una comprensione, una visione più complessiva delle cose importanti, insomma. Soprattutto rientra nella capacità di un'amministrazione di cercare di affrontare i problemi, di risolvere, insomma. Anche perché tutto sommato quello che noi si voleva fare a Cittadella non è che portavamo un pagano o la federazione pagana, si portava un'opera teatrale che è stata rappresentata in tutta Italia.
Ti dirò una cosa, che effettivamente a Cittadella avremmo portato Mauro Quatrina, sì, no? Che faceva una rappresentazione teatrale. Noi abbiamo avuto 5 articoli finora, più l'interessamento di giornali nazionali che hanno riconosciuto l'esistenza della federazione pagana come gruppo religioso. E secondo me, per tutto l'affetto che ho con Mario Quatrina, mi sta più a cuore la federazione pagana.
Sì, no, ma sai, cui, ma vedi, tra l'altro,
quando mi vengono fuori 5 articoli di questo genere sui giornali locali e l'interessamento di 3 quotidiani nazionali, amico mio, per me è comunque un successo,
sì.
Capisci?
Ma sai, la cosa più grave è il fatto stesso che siano state fatte una doppia negazione, cioè nel senso che si sia negato, appunto, tra l'altro, anche perché si volevamo parlare di tolleranza, cioè nel senso che si parlava di storia, e questo qua, cioè, significa che che non si commette un solo abuso, ma se ne commettono più abusi.
Sì, no, ma il problema.
E poi tutte le possibilità, cioè renditi conto che io ho telefonato decine di volte al comune, fatto fax, tieni conto che l'assessore alla cultura dice sui giornali che risponderà, che presto avremo una lettera, siamo al 10 di giugno. E noi, a parte una letterina telegrafica firmata da un dirigente, neanche da un politico, da un dirigente di un settore, che dice diniego e basta, tutto quello che hanno promesso di creare sui giornali non è giunto nulla a noi.
Il problema non è cioè noi comunque riusciamo a tirare fuori un successo, perché dico, anche su internet sono centinaia e centinaia le visite giornaliere che arrivano. Però è che non si può avere un successo negando quelli che sono i principi costituzionali. Cioè, non mi frega niente di avere un successo personale, un successo della Federazione Pagana, se dopo ho la distruzione del sistema sociale in cui vivo. Invece, però è già chiaro che alla fin fine si fa quello che si può, cioè si cerca di tirare su quello che si può. Certo che sta cosa qua va risolta in qualche modo, o da una parte o dall'altra deve essere risolta, perché non è accettabile che venga fuori questa cosa. Io spero, ti dico, che la giunta di Cittadella si renda conto di quello che ha fatto, perché è di una gravità immane.
D'altronde esiste una richiesta ufficiale a cui non può derogare.
Ti dico, se la giunta di Cittadella non riesce a comprendere quello che ha fatto, si chiama, c'è la legge Mancino, ricordo, e non è una cosa da poco, e chiede l'applicazione della legge Mancino è una cosa estremamente grave, perché qua si tratta di un'istituzione che ha violato la legge Mancino. Fate un po' voi cosa significa tutto questo. Dico, io spingerò sempre all'interno del gruppo per fare denuncia alla magistratura. Tu, Francesco, vuoi continuare a dialogare, Mauro vuoi continuare a dialogare per vedere di riuscire a far comprendere le cose. Per me non so quanto valga la pena, però è giusto continuare su questo.
Io devo riconoscere, cioè, infatti l'ho riconosciuto anche giovedì scorso, che esiste almeno un consigliere comunale a Cittadella che ha avuto il coraggio di intervenire, il che mi dimostra che, cioè, esiste anche una volontà politica ben chiara. Io non so la sua appartenenza politica.
Esistono persone che hanno un rispetto sociale importante, cioè una concezione della vita che è legata alla nostra Costituzione e ai diritti. Questo tenendo atto, cioè non penso di vivere in un paese dove tutti sono fuori di testa. Poi io ho anche un'opinione personale, ripeto, un'opinione personale, che si siano state fatte tutta una serie di pressioni sopra i consiglieri e sopra il sindaco che andrebbero accertate dalla magistratura. Però, torno a ripetere, quello che tu vuoi fare per me è estremamente nobile e deve essere rispettato e viene rispettato da tutta la Federazione Pagana, però ti dico, io mi riservo il diritto in ultima istanza di raccogliere tutto il materiale e di fare quello.
C'è una cosa che è più grave, cioè nel senso che a mio avviso l'ho percepita chiaramente parlando con molti consiglieri, la paura reverenziale, cioè nel senso che si è disposti a pensare o ad agire secondo, facendo pensare di fare un piacere a qualcuno. E questo ti dico che veramente in un politico è la cosa più grave.
Sì, ma si rendono conto che fanno un piacere a qualcuno facendo stuprare i bambini in Cittadella.
Per me la cosa deve essere fatta comprendere, perché ad esempio una cosa che io cercherò di fare, ad esempio ci sono alcune cose in programma e vedremo, aumenteremo i problemi del comune di Cittadella, perché ci sono in programma alcune cose che si troveranno ad avere problemi ancora più consistenti di questo, e quando cominceranno ad avere problemi che loro negheranno 2, 3, 4 iniziative anche diverse, voglio vedere se dopo alla fine come si troveranno. E tanto per dire, io cercherò, se ci riuscirò, è uscito un libro ancora parecchi anni fa che c'era in biblioteca, che parlava degli eretici a Cittadella nel 500. Benissimo, io cercherò di contattare l'autore e se è disponibile chiederò che venga organizzare una conferenza a Cittadella che parli di come vengono trattati gli eretici nel 500 a Cittadella. Io non so chi sia l'autore, ho sfogliato e leggiato il suo libro, però questo, ad esempio, faccio un appello anche agli amici di Cittadella.
Un'amica ci ha mandato un fax in cui parlava della prigione di Cittadella, come la gente veniva trattata.
Insomma, no, questo è un libro proprio che appunto gli eretici di Cittadella, in cui parla appunto delle persecuzioni degli eretici. Di conseguenza, se qualcuno di Cittadella conosce l'autore, se l'autore è ancora vivo, perché non mi ricordo se è ancora vivo, che età, benissimo, si chiederà di poter presentare il libro che parla di Cittadella, e voglio vedere se il Comune lo negherà. Io faccio un invito agli ascoltatori di Cittadella, se riescono ad aiutarsi a rintracciare l'autore se è ancora vivo, e poi voglio vedere se lui è disponibile a presentare il suo libro. Non gli verrà chiesto niente, gli verrà soltanto chiesto di rappresentare, se vorrà, il suo libro che parlava di cosa è successo contro gli eretici di Cittadella nel 500. Si chiederà di presentare l'opera di Tessner, Storia criminale del Cristianesimo, e vedremo se avranno voglia o no di rinunciare, tenendo conto che poi il 17 di giugno ci sarà la conferenza stampa con Mauro Quattrini della Federazione Pagana che parlerà di Cittadella, e alla conferenza stampa inviteremo anche gli assessori, anche il Comune di Cittadella. Basta pensare che io ho fatto di tutto per cercare di parlare con l'assessore della cultura, di invitarlo a venire in trasmissione e parlare davanti al microfono e motivare, giustificare, spiegare il perché dice di no a un'opera del genere. Io l'ho invitato, ripeto l'invito pubblico, viene su questi microfoni e davanti anche ai suoi concittadini e ai suoi elettori spiega il perché lui ha adottato questa scelta. Voi che diamo già le telefonate?
Vabbè, se vuoi diamo già le telefonate, ricordo il numero di telefono 049 700 700 e 049 700 838. Pronto?
Volevo semplicemente aggiungere una cosa a quello che avete detto voi finora, non tanto una critica quanto forse un perfezionamento, cioè io dico una cosa, l'analisi che voi avete fatta adesso è non fa una piega, però il dubbio che io è questo, cioè voi attribuite ad esempio dei consiglieri comunali o comunque un organo che rappresenta diciamo i cittadini un qualche cosa che in realtà sì dovrebbero avere ma che in realtà puntualmente non fanno, perché voglio dire, io ho il dubbio che per esempio se il signor Francesco avesse chiesto dei pareri a quel consigliere comunale su magari qualche lottizzazione dove magari c'era anche da intascare dei quadrini, magari quello là non gli avrebbe detto non mi interessa, magari invece se le sarebbe letto con cura. Cioè voglio dire, alla fin fine noi dobbiamo anche rapportarci con queste persone e col ruolo che dovrebbero svolgere ma che in realtà puntualmente, salvo ovviamente due o tre eccezioni, non svolgono mai. Probabilmente una cosa come la vostra non solo non interessa a nessuno perché non c'è da guadagnare niente, ma può anche attirare inimicizie varie oppure andare a rompere le scatole a qualcuno che ovviamente loro non vogliono andare a disturbare. E probabilmente quindi queste rappresentazioni qua, questi discorsi qua fanno più male che bene. Cioè adesso non so se non vorrei dipingere la cosa più nera di quanto sia, però in realtà voglio dire, chi di noi ha vissuto esperienze a livello locale di magagne più o meno evidenti su, cioè abusi che vengono fatti in per guadagnare qualcosa o comunque per favorire persone piuttosto che altre. Quindi voglio dire, un argomento come il vostro effettivamente, ma perché mai uno dovrebbe andare a perderci tempo e cioè, non lo so, ecco, se sono stato molto
chiaro. Sì, sei stato chiaro, sì.
Niente, mi ascolto, bye bye.
Grazie, ciao. No, effettivamente il nostro radioascoltatore ha fatto delle affermazioni che noi non vogliamo fare, cioè nel senso che noi sappiamo che ci sono tutte queste cose che il nostro radioascoltatore ha detto, però noi non volevamo spingere da questo lato, perché parlando noi, è bene che parliamo per dati, insomma.
Noi non ci interessa di corso politico. Sì,
però effettivamente, probabilmente se ci fosse stato l'amico dell'amico, può darsi che si sarebbe attivato un po' di più, indubbiamente. Pronto?
Ciao, Marco. Ciao Marco. A proposito del problema che state parlando con il teatro di Cittadella, no? Pensavo, vabbè, se volete andate pure avanti, fate quello che dovete fare, perché mi sembra che non sia neanche giusto che questo comportamento del comune insomma, passi per buono in questo modo. Non mi sembra giusto. Poi non so loro cosa valorizzano, che valore danno al teatro e perché non devono darlo a voi, e mentre magari non so, ci saranno delle motivazioni particolari. Però volevo dare un suggerimento. A luglio mi sembra che a Cittadella fanno sempre alla sera, montano un palchetto in piazza davanti al Duomo, sì, che dice sempre qualche cosa, un po' di musica, un po' di spettacolo, eccetera. Potrebbe essere un'idea quella di chiedere di essere inseriti anche voi nella programmazione di quelli che sono insomma considerati spettacoli tra virgolette culturali.
Proveremo.
Perché penso sarebbe un'ottima piazza, un ottimo posto anche per fare, che tra l'altro mi sembra, da quello che ha detto Quatrina, mi sembra, no? Deve essere una cosa anche interessantissima, bella insomma da ascoltare. Credo che non ci sia niente, credo che parli di storia, che non si inventa assolutamente niente.
Sì, basta stare sui news group di internet e cercare Quatrina e vedrete i commenti di chi ha visto lo spettacolo.
Ecco, perché a questo punto ho dato questo suggerimento, secondo me con questa valutazione, sì. Il fatto che loro venivano al teatro solo per il discorso teatro, si vedrà chiaramente se poi quando chiedete magari di fare lo spettacolo in piazza ci sono anche altre motivazioni, perché se a questa ulteriore richiesta vi dicessero no, allora non è solo il discorso del teatro, c'è qualche altra cosa di...
che penso no, che il problema sia... è anche questa.
Penso che ci sia anche l'una e l'altra. Comunque, beh, pregherò per voi.
Ciao. Ti diamo la dispensa.
Pronto?
Sì. Parlare con Gamma 5, no? Parli?
Sì.
Volevo parlare con quel signore che è stato in congresso in Atene.
Sono io.
Ah, se lei. Complimenti per la sua descrizione, che si è scritto molto bene l'Attica, perché io sono greca, sono da Atene. E mi entusiasta di sentire queste cose, ma che ministero che ha fatto sto...
Il Ministero della Cultura.
Di Cultura di
Grecia. Della Grecia, della Grecia, della Grecia, della Grecia.
Della Grecia, ma di quello governo o di che altro?
Ah no, non è importante, ha cominciato quello prima e ha continuato quello dopo, perché al di là del ministro è una questione culturale.
Culturale?
Sì, non è una questione politica.
Ho capito, sì, culturale, ho capito, siccome che la Grecia...
Sì, so che hanno cambiato un governo dall'uno all'altro,
sì,
ma quelle cose, quel tipo di cose vengono
solo sempre.
Sì.
Bene, niente, congratulazioni. Io sono una di quelle che senti sempre il vostro radio.
Grazie. Comunque io ho molti amici adesso in Grecia, eh?
Sì,
Sì, perché li ho portati a casa tutti quanti.
Ah,
tutti quanti me li sono portati dentro al cuore e anche gli indirizzi, no, perché sono persone veramente meravigliose, cioè effettivamente hanno un sentire di quello che è la loro regione, il loro essere greci, che è una cosa eccezionale.
Grazie, perché io amo, sono qua da tanti anni, ma però amo sempre la mia Grecia.
Beh, sembra giusto.
Sono da Atene, dal centro di Atene, vicino a Partenona. Queste cose che abbiamo parlato lì conosco molto bene, sono state anche se poco. Però voglio dire, ma ci sono adesso sono da fare che c'è uno greco che deve andare per sindaco a Padova, mi sembra.
Uno greco che deve diventare sindaco?
Sì. Sai, io sono stato ierlato a Placa, che sei una...
A Placa, sì?
A Placa?
Sì, beh, ci siamo fatti tutti la Placa era vicino all'albergo.
No, a Placa, va bene a Placa sì, è a Padova.
A Placa, a Padova?
Sì, è ristorante a Placa.
A Placa, ah, beh, no, va bene.
Si chiama Placa, i greci che lo...
Sì, che lo frequentano.
Lo conosce lei, no?
No, io ho frequentato il quartiere di Atene a Placa.
Ah, Placa, bello.
Eravamo là vicino all'albergo, per cui...
È davvero a Polage, qualcosa straordinario. Stretta verne, sì. Bene,
sì.
Congratulazioni.
Grazie, signora. Bene.
Sì, in effetti, sai, vedere sorgere la luna e il sole dietro al Partenone è un certo effetto, insomma. Anche perché il giovedì che eravamo giù c'era luna piena, per cui ti dico che spettacolo.
Sì, beh, attorno al Partenone è sempre qualcosa di fascinoso e qualcosa di importante.
Oh, non lo hanno distrutto solo perché le colonne pesano troppo, Cioè, diciamocelo questo.
Beh, d'altronde la Grecia ha iniziato ed è ancora la base della nostra cultura per qualche motivo, perché è stata una capacità proprio delle persone, come nell'antica Roma, di ricordare e di creare una società che possa comprendere il valore dei cittadini, e questo è stato fatto soltanto nella nostra cultura, e tra l'altro è un modello che è esportabile in quanto pone al centro della propria cultura l'individuo, l'uomo, la società. E quando una visione religiosa o politica o sociale o di diritto ha come riferimento la realtà che gli è attorno, il singolo individuo, la singola comunità, il singolo popolo, è significativo, le cose cambiano, insomma. È una prospettiva importante e fondamentale.
Sai, un greco è greco se sulla carta d'identità c'è scritto ortodosso, cioè per cui quello qualifica proprio il greco, però le cose stanno molto cambiando perché... un po' come qui in Italia, no? Sono cristiani per tradizione, ma non sanno neanche loro perché sono cristiani, non conoscono neanche i loro Vangeli, e in fondo è anche la stessa cosa là, cioè riuscire a sentire, sentono i greci quello che è la loro storia antica molto più di quanto si possa pensare, insomma. In fondo l'ortodossia sì, è stata importante come antiturchi, no? Cioè come contrapposizione alla Turchia o ai musulmani, però in realtà quello che tira è la cultura antica, insomma, non resta quasi niente di quello che è l'ortodossia.
Come tutta l'Europa, cioè l'Europa sai quello che è, o come si mantiene o riesce, o è diventata quella che è diventata adesso, perché le radici pre-cristiane, come ricordano sempre nel comunicato gli amici del congresso del WCR, dicono appunto, si parla di religioni native del post pre-cristiane, hanno mantenuto una loro dimensione, una loro capacità di avere un modello alternativo, diverso, e rendere dire che è inconcepibile quel monoteismo, soprattutto perché pone sempre al centro la comunità e le persone della comunità.
Ha affascinato molto i fiamminghi il fatto che noi dividiamo il fuoco e passiamo in mezzo al fuoco. Vogliono vedere le nostre fotografie in internet, perché anche loro vogliono fare una cosa del genere.
Ma come si chiama la stazione fiamminga? A parte che
Asatrum, sono degli Asatrum.
Ah, ho capito. Sì.
Sono degli Asatrum. Però il modo di vedere le cose, la vita, è uguale al nostro. Insomma, non cambia, a parte i nomi, non cambia quasi niente. E voglio vedere, ci hanno promesso che il prossimo anno, quando faranno il congresso loro, ci fanno vedere anche i balli delle spade e le rappresentazioni con i spadoni medievali, come sono abituati a fare loro.
Hanno già stabilito la città dove lo fanno o lo fanno in
no,
Belgio?
O se lo hanno detto non l'ho sentito, insomma non c'ero, però sono un po' sono diventati amicissimi della Manuela, tutti i fiamminghi, gli indiani, sono stato invitato in un sacco di posti, ti dico cosa. Allora, perché essendo quella che parla l'inglese, capisci, ha potuto raccontare un po' varie cose. E fatalità, ti dico, quello che succede in giro per l'Europa è esattamente quello che succede qui in Italia, anzi, tutto sommato noi abbiamo un luogo di culto che è protetto dalle autorità, cioè considerato in quanto tale, mentre invece in alcuni posti ancora non sono riusciti a organizzarselo, pur facendo riti, pur facendo culti, pur avendo una grande pratica. Ecco. Però in ogni caso sono un po' tutti che stanno soffrendo, fra virgolette, quello che è l'attacco dei monoteisti.
Beh, cioè, lo stesso che c'è un documento del genere che richieda questo, significa che a livello europeo la situazione è ben chiara, insomma, cioè, nel senso che un documento del genere che rivendica che una normativa rispetti addirittura i nomi, che non ci siano discriminazioni rispetto ai gruppi religiosi già organizzati, e che venga fatto a livello proprio mondiale del WCR, implica che questa situazione è analoga dappertutto. Poi ci sono le situazioni che sono migliori, ma anche le situazioni che sono peggiori, insomma.
Sì, no, ma ti dico, che poi oltretutto solo in alcuni paesi ci sono state qualcosa, diciamo, più che altro i paesi emergenti dell'est Europa, no? Cioè nei cambi di giurisdizione. Però in realtà nei paesi occidentali le strutture istituzionali, cioè le istituzioni, hanno rispetto per i gruppi religiosi che nascono, non è che sono in contrasto con. Ciò che è in contrasto invece è proprio con l'organizzazione religiosa cristiana, col monoteismo. Cioè il monoteismo effettivamente ha un terrore folle del paganesimo che sta per rinascere, ed sono terrorizzati e hanno dei comportamenti che sono al limite del criminale. Cioè, dico, al limite del criminale, perché usano tutto quello che è possibile proprio per diffamare, per offendere, per fare tutto il possibile perché i gruppi pagani non si solidificano. E questo vale un po' tutto. Naturalmente non possono fermare niente, perché ormai è un movimento a livello mondiale, cioè è un movimento che sta avvenendo in tutto il mondo, per cui è chiaro che non possono più fermare nulla di quello che sta avvenendo, anche perché oltretutto internet ci permette di far funzionare, far girare tutto quanto il nostro pensiero alla grande, insomma.
Sì, ma se tu hai un pensiero su un mezzo come internet, sicuramente non possono raccontare menzogne.
Esatto.
Perché ti dico, basta una semplice persona che vada a fare una ricerca, trova e di conseguenza dice cosa mi hanno raccontato, insomma. E questo qua è già significativo, insomma.
Comunque ti dico, tutti quanti, i cattolici, i monoteisti, ma anche i protestanti, anche gli ortodossi, sono avvelenati con i pagani proprio perché non hanno strumenti per confrontarsi. Cioè,
beh, è un classico.
Hanno scoperto, cioè i cattolici, i protestanti, gli ortodossi, di non avere nessuno strumento ideale, nessuno strumento ideologico, nessuno strumento religioso, di affettività religiosa rispetto alla vita, col quale contrastare gli altri. Hanno solo la capacità militare di distruzione, che non è ammessa in nessuna struttura sociale.
Se tu pensi alla rete comune cittadella, si dice diniego, stop, punto. Distinti saluti.
Incapacità totale di confrontarsi, per cui naturalmente da questo deriva proprio quella che è la repressione fisica e militare del diverso, per cui il razzismo è come è avvenuto a Cittadella, insomma. Cioè arriviamo a dei comportamenti proprio perché i monoteisti hanno scoperto di non avere strumenti e di essere impotenti. è veramente una cosa, secondo me è una cosa che si sta diffondendo rapidamente. Certo che, ti dico, alcuni hanno delle difficoltà, alcuni gruppi religiosi hanno difficoltà, e secondo me il fatto stesso di avermi chiesto il discorso, che poi non è soltanto il discorso, è anche vedere un po' il pensiero da cui partiamo, cioè aver questo bisogno, questa necessità, è proprio perché i gruppi pagani hanno necessità di fornirsi di tutti quegli strumenti, perché so, facciamo anche i gruppi dell'ex URSS, no? Fino a prima c'era lo Stato sovietico che bloccava tutti, cioè lo Stato sovietico comandava e diceva alla gente: fatevi la vostra regione, non rompeteci le scatole, però se ci rompete le scatole interveniamo. Per cui lo Stato sovietico ha bloccato ogni attività di proselitismo da parte dei monoteisti, ogni attività di distruzione dei sistemi sociali. Finito lo Stato sovietico, chiaramente i vari stati si organizzano e cambia la giurisdizione. Capisci? E questo è un problema, perché è un problema di potere allora a questo punto, non più religioso. Va bene Francesco, chiudiamo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo, vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda parte della trasmissione e continueremo a parlare di queste cose, perché queste cose ci sono. Ti ricordo che sabato 19 l'appuntamento è il più presto possibile, perché accendiamo il fuoco al tramonto, però sabato 19 c'è il rito del solstizio d'estate che terremo al Bosco Sacro di Jesolo.
Il giovedì 17 o a Padova o a Cittadella c'era la conferenza stampa della Federazione Pagana con Mauro Quattrina. Ciao a tutti.
Ciao.